Una necessaria premessa. Le riflessioni che condividerò con voi stamattina sono nate in un letto d'ospedale. Ho buttato giù delle note così, in questo periodo, come sapete, in cui la sofferenza mi ha fatto compagnia ormai per 4 mesi. E sono note che forse sono un pochino non con uno schema logico come sono abituato a predicare di solito, ma spero che possano essere utili. Credo che ciascuno di noi, almeno così è per me, ciascuno di noi abbia fatto questa esperienza, che più leggiamo la scrittura e più la leggiamo, più la studiamo e più scopriamo verità che non conoscevamo. Conoscete sicuramente, l'ho già parlato altre volte, condiviso altre volte, il mio amore per la scrittura, per la parola di Dio, e da quanti anni ormai, oltre 50 anni, ne faccio oggetto della mia riflessione. Ho cercato sempre, spero che ve ne siate accorti, sempre di non trattarla con superficialità, scavando proprio come un minatore, con fatica delle volte. Ho cercato sempre di approfondire, di scavare verità nascoste magari nelle sue profondità. In questo ultimo periodo la sofferenza, come dicevo, mi è stata fedele compagna e lo è tuttora purtroppo. Sono qui dopo 2 antidolorifici, altrimenti non potrei esserci. Giorno e notte direi. Non è stato piacevole e non lo è nemmeno tuttora. Non nascondo che vi sono stati momenti in cui lo sconforto ha preso il sopravvento e ho gridato proprio al Signore che il dolore se ne andasse altrove per un attimo, no? È rimasto lì. Un versetto che ha fatto sempre, spesso capolino nella mia mente in questi giorni, è un versetto sul quale ho riflettuto, direi anche giorno e notte, perché tante notti insonni, e desidero proprio condividere con voi le riflessioni su questo versetto proprio in particolare. Ebrei 5:8. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. È un testo che proprio ci spinge a scavare a fondo nella parola di Dio con la piena consapevolezza proprio che noi non riusciremo mai a esaurire il significato di questo versetto. Lo condivido così, alcune riflessioni, certamente non con la pretesa di avere in qualche modo capito fino in fondo questo testo. Gesù e la Trinità intera, rimangono sempre velati sotto un manto di mistero, che solo quando saremo appunto nella pienezza della rivelazione, dopo la morte, potremo capire fino in fondo. Siamo in quel territorio che per gran parte inesplorato, per cui Paolo scrive, penso in maniera particolare, che ora conosciamo in parte. Proprio il mistero di Dio, il mistero della Trinità, il mistero che circonda la persona di Dio. È mia abitudine che quando sono di fronte ad un mistero di rimanere sulla soglia di questo mistero, di non entrarci dentro fino in fondo, perché altrimenti ci troveremo a discutere sul sesso degli angeli, ma questa non è la mia intenzione, no? Allora, benché fosse figlio. E il testo inizia con questa congiunzione, benché, sebbene fosse figlio, anche se fosse figlio. Che Gesù sia figlio di Dio è un punto fermo della teologia cristiana, lo sappiamo. È uno di quei dati che distinguono proprio la fede biblica da altre fedi che non hanno la scrittura proprio come fondamento, ma solo magari una parte d'essa. Non solo il credere che Gesù sia figlio di Dio fa la differenza tra il credente biblico e il credente che tratta la Bibbia così, ma anche come egli è figlio, è importante. Conosciamo ad esempio la posizione dei testimoni di Geova. Gesù è figlio perché è creato da Dio, e si basano questo loro concetto su quello che è la normale esperienza umana. Il figlio è colui che viene dal padre, il figlio è colui che è stato generato dal padre, no? E così per i testimoni di Geova Gesù è il figlio generato, creato dal padre. E qui ancora una volta che dobbiamo in qualche modo, miei cari, uscire dal nostro mondo, dal mondo della nostra esperienza. Un mondo che si basa appunto su quello che conosciamo per esperienza. Non possiamo misurare ciò che appartiene al divino, che è un altro mondo, con il metro della nostra esperienza, con i parametri ricavati dalla nostra esperienza. È qui che dobbiamo sottometterci a ciò che la Bibbia rivela e non sottoporre la Bibbia ai nostri, la Bibbia, parola di Dio, ai nostri criteri. Se i dati offerti dalla Scrittura non collimano con i nostri, una scelta è doverosa. Ciò che la Bibbia afferma è assurdo, è illogico, è paradossale. Ok, l'accettiamo così. Se è illogico, ossia che esula dalla nostra logica, se è paradossale, ossia che non appartiene proprio a quello che sono i nostri ragionamenti, bene, ok, è un dato che dobbiamo tenere presente questo. Noi dobbiamo in questo caso sottomettere con un atto di fede la nostra logica alla pazzia di Dio. Non ha forse detto Paolo che la mente dell'uomo è ottenebrata e non riesce ad accogliere le cose dello Spirito? L'ha detto chiaramente. Anche questa è una verità che deve far parte della nostra fede. Ed è una premessa importante, una premessa indispensabile per capire la parola di Dio. La nostra logica non è quella di Dio. A noi la scelta, o la sapienza di Dio o la nostra. Io la mia decisione l'ho presa, però da dire una cosa, miei cari, che questa decisione di sottoporre la nostra logica alla pazzia di Dio non è una cosa che si fa una tantum, una volta nella vita. Dobbiamo continuamente risottomettere la nostra logica alla mente e al pensiero di Dio. Paolo lo dice chiaramente, che dobbiamo in qualche modo giornalmente, miei cari, giornalmente, a applicare quella che è la sua esortazione. Faccio prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Ed è un'azione giornaliera. Tutto ciò che scorazza nella nostra mente, sono tante cose, deve essere continuamente fatto prigioniero al fine di portarlo all'obbedienza di Cristo. Solo se i nostri pensieri, ossia ciò che crediamo, la nostra dottrina, la nostra teologia, sono fatti prigionieri e resi obbedienti a Cristo, alla sua parola, noi possiamo raggiungere con una ragionevole certezza che stiamo camminando nella verità di Dio. Gesù è il figlio di Dio, non nel senso che è da lui creato, quella è la nostra logica, il nostro modo di pensare che scaturisce dalla nostra esperienza. Egli è un essere increato, eterno come il Padre. È incomprensibile questo? Bene, è incomprensibile, lo comprenderemo. Per ora rimane in qualche modo incomprensibile, rimane in qualche modo illogico. Per pensare, non c'è stato un momento nell'esistenza, un momento in cui Dio sia stato senza il Figlio. Per pensare in modo corretto, secondo la luce della parola di Dio, noi dobbiamo uscire, ripeto, da quello che fa parte della nostra esperienza umana, per entrare proprio nella mente di Dio, Questo è un principio, ripeto, che deve fare, dobbiamo fare nostro, per capire, altrimenti non riusciremo mai a capire il pensiero di Dio. Allora, benché fosse figlio, imparò l'obbedienza. Strano questo testo. Gesù che impara a ubbidire, Gesù che impara l'obbedienza. Allora, però c'è un dato che vorrei tenere, condividere. Sono, ripeto, pensieri che sono nati magari alle 2 di notte, così, che ho buttato giù. Però lo vorrei condividere perché è una cosa che mi sta a cuore. Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza. Nel modo di pensare biblico, essere figli equivale ad ubbidire ai genitori. Questo è un assioma biblico. È un assioma, benché fosse figlio. Quindi il figlio naturalmente è colui che obbedisce ai genitori. Una verità questa perduta quasi completamente nella società post-cristiana in cui viviamo e in cui purtroppo, dalla quale spesso assorbiamo gli umori come Chiesa. Si trovano ancora dei figli che volenterosamente obbediscono ai padri semplicemente perché ritengono che sia la cosa giusta? Ma un'altra domanda si impone anche. Vi sono ancora dei genitori convinti che l'ubbidienza dei figli sia la cosa buona da insegnare? Forse questa è la domanda principale rispetto a quella precedente, perché l'ubbidienza va insegnata. Allora, un pensiero riguardo l'adolescenza. Qui sono degli adolescenti che hanno fatto una bella esperienza. Allora, riguardo l'adolescenza, no, perché ci sono dei pensieri che abbiamo assorbito dalla società, che ci dal pensiero. Allora, l'adolescenza è considerata il momento in cui il ragazzo prende coscienza di sé, bene, e cerca spazi di indipendenza. L'adolescenza è vista spesso così. Spesso questo, cercare spazi di indipendenza, avviene in modo piuttosto violento verbalmente, spero solo verbalmente, e con un atteggiamento di aperta ribellione spesso. Credo anch'io che questo sia un periodo critico della vita di un uomo, ma rifiuto categoricamente l'idea che per cercare spazi di autonomia, che per cercare di arrivare alla maturità si debba per forza passare alla ribellione. Rifiuto l'idea. È possibile che la strada per la maturità debba per forza passare attraverso un atteggiamento in cui l'ubbidienza non viene neanche considerata? Non è possibile. Credo invece che la maturità si raggiunga attraverso una vita che onora i genitori. Questo è il pensiero biblico, questo è il pensiero di Dio. Si può raggiungere la maturità in maniera più piena, più consona al pensiero di Dio, onorando i genitori. Figli, ubbidite ai genitori. È un versetto, un testo, un pensiero che emerge spesso nella Scrittura. Sì, so che questa è un'idea che apre una discussione, già so che si sono in fibrillazione. Va bene, discutiamone. Apre sicuramente, è una porta aperta per un dialogo, per un confronto, per una discussione, che cosa significa obbedire, che cosa non significa obbedire. Ma guai a pensare che la maturità si raggiunge eliminando il concetto di obbedienza. Credo fermamente che la maturità sia possibile raggiungere attraverso l'obbedienza. L'obbedienza direi che è la strada maestra per raggiungere la maturità secondo Dio. Non facciamoci incantare, miei cari, come cristiani, come figli di Dio, dalle tante sirene che cercano di portarci laddove non c'è più spazio per pensare secondo la mente di Cristo. Gesù imparò l'obbedienza. È una frase che risuona un po' strana. Gesù ha dovuto imparare l'obbedienza? Ma la disobbedienza non è forse frutto del peccato? Qui dovrei entrare, ma lo cito soltanto perché sapete che il lavoro dei teologi è quello di cercare di sondare l'insondabile. È quello che dice cercare di chiarire quello che spesso non è chiaro. Qui si fa la differenza tra innocenza e virtù. Lo cito lì così, proprio così. Poi fatene quello che volete. L'innocenza in questo caso è l'ubbidienza non provata. Non ha avuto occasione di provare l'ubbidienza perché è stato sempre così. La virtù invece, l'ubbidienza in questo caso provata. E la virtù è quella, è appunto quella, quella cosa, diciamo così, che nasce quando io ho la possibilità di disubbidire. Allora la differenza tra in Gesù è questo. Gesù nel campo, diciamo, nella sfera dell'innocenza è stato sempre obbediente. Ma è qui che come uomo, avendo la possibilità, fra mille virgolette, di disubbidire, poi vedremo che c'è stato un momento in cui Gesù avrebbe evitato di obbedire al Padre. Bene, ecco, questa è la virtù dell'obbedienza che si impara. Bene, quando si parla anche di Gesù, entriamo in un mondo in cui i soliti ragionamenti basati su parametri, ripeto, ricavati dalla nostra esperienza, non sono più validi. Gesù è oltre, è al di là anche della nostra comprensione. La difficoltà di capire Gesù è proprio dovuta al fatto che in lui vi sono queste due nature, l'umana e la divina. E come queste due nature interagiscono, lì diventa veramente difficile, miei cari. Paolo ci ricorda che Gesù, per assumere la natura umana, ha dovuto spogliarsi, Filippesi capitolo 2, ha dovuto spogliarsi non della divinità, ma di quelli che erano i privilegi, di alcune cose della divinità. Come uomo, Gesù ha seguito il normale iter per passare dalla fanciullezza alla maturità. Ha dovuto imparare a parlare. Non credo che Gesù, appena nato, parlasse l'aramaico così speditamente. Ha dovuto imparare a parlare. Ha dovuto imparare a camminare. Forse è andato anche a gattoni Gesù prima di... Ha dovuto imparare anche a camminare. È stato sottomesso ai genitori fino all'età della maturità. Ma credo che egli abbia dovuto imparare il valore dell'obbedienza come gli altri bambini. Mi spiego. Non sempre la disubbidienza è frutto della ribellione. Può essere anche quella che rientra in quello che è il normale iter di apprendimento. Ubbidire a certe regole del vivere comune, della vita in comune, in famiglia, è qualcosa che va imparato. Anche Gesù ha dovuto impararlo. Se a un certo punto giocava con lo scalpello del padre falegname, e il padre dice, no, guarda, è pericoloso, non puoi giocarci con questo. Gesù non poteva sapere, come uomo, che era pericoloso. Quindi la possibilità erano due, o farne un'esperienza, quindi si taglia il dito, oppure obbedire a chi sapeva queste cose. Di solito gli adolescenti, i ragazzi, preferiscono la prima strada, quella di fare l'esperienza, di provare, poi delle volte ci rimangono male. Per favore, evitate queste occasioni in cui no, voglio provare, senti, ti fai male, ma poi ti fai male, ok, sbattesi la testa. Non è sempre piacevole e non è, ripeto, la strada maestra per la maturità, che rimane sempre l'obbedienza. Il testo però ci porta a considerare anche un diverso tipo di obbedienza, quella che si impara nella scuola della sofferenza. Vorrei lasciare per un attimo l'esperienza di Gesù, perché è un po' difficile da spiegare, e parlare proprio della sofferenza come scuola dell'obbedienza. Nel testo citato è delineata la possibilità di imparare l'obbedienza nella scuola della sofferenza. Ma imparare non soltanto un'obbedienza, ma forse questa è la cosa principale. Allora, non credo che tra di voi vi sia qualcuno che pensi che sia possibile una vita senza sofferenza. C'è qualcuno? Eh? Sofferenza che può essere fisica, psicologica, morale, spirituale. Siccome è impossibile, ripeto, è impossibile, ragazzi, sappiatelo, è impossibile evitare la sofferenza nella nostra vita, proprio impossibile, imparare come affrontare la sofferenza diventa estremamente importante, perché è da come affrontiamo i momenti di sofferenza che noi determiniamo il cammino della nostra vita. Ed è estremamente importante. Credo che il momento più significativo della vita di Gesù, a questo proposito, nel quale, il momento nel quale si vede chiaramente la realizzazione di quanto detto, sia quando nella solitudine del giardino di Getsemani pregava il Padre. Davanti a lui c'è l'imminenza della croce, con tutto quello che bagaglio di sofferenza di ordine grado era. Difficile immaginare una sofferenza maggiore nella vita di un uomo di quella che ha provato Gesù. Ma Gesù non ha imparato da queste sofferenze che non hanno preceduto, hanno seguito, perché sono il corollario della sua vita, alla fine della sua vita. Gesù non imparò da queste sofferenze, perché esse sono la conseguenza proprio di questa obbedienza. È l'obbedienza che portò Gesù sulla croce. Nel Getsemane, l'uomo Gesù che rifiuta, l'uomo Gesù che rifiuta di portare il peso della sofferenza. È naturale rifiutare la sofferenza. E questi giorni ho avuto tantissime prove, no? Si cerca sempre, io quando c'è male così forte, il ginocchio che non ti lascia mai un secondo, cerchi sempre quello che chiamano la posizione antalgica, giù, così. È sbagliato. Ma è naturale che io mettevo sempre il ginocchio così, specialmente quando dovevo riposare, dovevo dormire, dovevo stare col ginocchio così, così. Ma è naturalissimo, e i dottori, Rigamonti deve mettere il ginocchio così, ok, ma ci va da solo di là. Perché è naturale da parte nostra evitare la sofferenza. Normale, per carità, ripeto, ho preso due antidolorifici proprio per questo. Credo ciascuno di noi istintivamente cerchi di evitare. Gesù era di fronte alla più grande sofferenza che l'uomo possa affrontare, ed è naturale che a quel punto preghi il Padre: per favore, allontana da me questo calice, per favore, è troppo pesante per me. Gesù cercava, e qui si vede la sua umanità, cercava di evitare questa grande sofferenza. E qui però, miei cari, proprio nella consapevolezza della grande sofferenza, emerge la sua natura umana che istintivamente cerca di evitare la sofferenza, ma è qui che credo che Gesù pronunci quella frase che è, come dire, il compendio, il nocciolo, l'obbedienza fatta in una frase: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Questa è l'obbedienza, L'ubbidienza è dire non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Gesù, per aver aderito al piano di Dio per la redenzione dell'uomo, aveva già sopportato momenti di sofferenza, fin dalla nascita, lo sappiamo. Gesù ha dovuto sopportare la sofferenza della persecuzione. Ha dovuto anche lui, come migrante, lasciare il suo paese e andare in esilio. Quindi l'esperienza della sofferenza l'aveva già fatto. Anche i discepoli gli hanno dato qualche dispiacere. La sofferenza morale l'ha provata Gesù anche di fronte a Gerusalemme, no? Vi ricordate che piange? Nel Getsemani di Gesù aveva già sofferto il tradimento di Giuda, in qualche modo, anche se non era venuta, ma sapeva che stava venendo. Gesù aveva già sofferto il rinnegamento di Pietro, perché sapeva che in quel momento stava, che fra poco l'avrebbe fatta. Allora, non sono mancate le sofferenze della vita di Gesù, lo sappiamo, ancora prima di arrivare al Golgota. Tutto questo, secondo il testo letto, ha contribuito a imparare l'ubbidienza, quell'ubbidienza che portò Gesù a dire non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Allora, proviamo a pensare, Gesù nel Getsemani, Padre, allontana da me questo calice. Poco dopo, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Riusciamo a cogliere tutto il peso della cosa? Allontana da me questo calice, Dio mio, perché mi hai abbandonato? C'è un abisso tra queste due frasi. Io credo che ripetere nella nostra vita questa frase, non la mia, ma la tua volontà sia fatta, deve essere ripetuta in ogni momento. Se la sofferenza non ci porta ad avere questo atteggiamento, perché guardate che non c'è migliore momento della sofferenza per dire non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ma se la sofferenza non ci porta a pronunciare questa frase, non sarà mai una scuola di obbedienza, ma potrebbe quasi sicuramente diventare una situazione in cui la ribellione prende corpo, in cui lo spirito di lamentela potrebbe rovinare la nostra vita. Perché a me? Perché sempre a me? Signore, abbiamo sofferto un pochino io nel mio letto di vicino, perché vicino alla nostra camera c'era una signora che non parlava, si lamentava continuamente, giorno e notte, con quella voce piagnucolosa, e fama, si può sentito di notte, questo era veramente un tormento. Allora, spesso la nostra vita è così. Evitiamo una vita di lamentele, evitiamo di dire perché a me. Allora, Giacomo scrive una frase che forse vorremmo strappare dalle nostre Bibbie. Fratelli e sorelle, considerate una grande gioia, abbiamo parlato di beatitudine, quando venite a trovarvi in prove svariate, la sofferenza che deve essere per noi motivo di gioia. Ecco, quando si parlava del paradosso della fede cristiana. Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate completi, perfetti, di nulla mancanti. È una scuola difficile, è una scuola dura, ma se in qualsiasi momento della nostra vita in cui emerge la sofferenza di qualsiasi tipo, possiamo dire, Signore, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Bene, impareremo molte cose. Allora, Abbiamo detto che i momenti di sofferenza non possiamo evitarli. Solo la morte porterà via la sofferenza. Allora non ci rimane che imparare ad avere il giusto atteggiamento. Allora, ripeto, è certamente sbagliato lamentarsi continuamente come se fossimo gli unici a soffrire in questo mondo. È certamente sbagliato pensare che la sofferenza sia sempre una punizione di Dio. Che cosa ho fatto di male? Quando siamo nella sofferenza, miei cari, è certamente sbagliato pensare che Dio ci ha abbandonati. Dio è vicino a noi, è a fianco da noi e piange con noi nella sofferenza. Allora, non chiediamoci il perché stiamo soffrendo. Non chiediamocelo, perché credo che questo spesso rientra nelle cose misteriose della volontà di Dio. Non chiediamo perché sto soffrendo, piuttosto chiediamoci che cosa il Signore vuole insegnarci attraverso la sofferenza. Io l'ho fatto e ho trovato tante risposte. Posso testimoniare che questo periodo è stato un periodo che ancora continua, fecondo di cose che ho imparato, o almeno che ne ho avuto la consapevolezza. Ho avuto la consapevolezza di tante cose che altrimenti non avrei conosciuto. Signore, sto soffrendo, ma la Tua volontà sia fatta, non la mia. Sapendo, Signore, che è proprio attraverso questo, lo dice Giacomo, ma non solo Giacomo, che io posso arrivare a quella maturità, là dove Tu vuoi portarmi. Che Dio vi benedica.